Torniamo all'arresto di Matteo Messina Denaro, un arresto importante. Io credo che non vada mai dimenticata questa, diciamo, l'importanza di quello che è accaduto. È stato arrestato un boss, un assassino, e quindi da qui dobbiamo partire. Poi però io non sono tra quelli che dicono, siccome è stato arrestato un boss, un assassino, allora non ci possono essere riflessioni, domande, cercare di capire, ma noi facciamo, infatti bisogna fare le domande. L'importante è non dare, diciamo così, sentenze anche noi quando non abbiamo gli strumenti di competenza per farle, perché attenzione, perché dietro c'è un lavoro di magistrati che hanno lavorato, forze dell'ordine, poliziotti, carabinieri che hanno rischiato la vita, quindi bisogna anche stare anche molto attenti. Però proprio per questo vogliamo le coinvolgere, come abbiamo fatto col magistrato Sabella, le persone che sono più, come dire, legittimate ad esprimere un'opinione. Tra questi c'è sicuramente Salvatore Borsellino, fratello ovviamente del giudice Paolo Borsellino. Salvatore Borsellino, grazie per aver accettato il nostro invito, buongiorno.
Benvenuto e con grande piacere.
Grazie a voi e buongiorno.
Allora Salvatore, che riflessione si può fare? E ti chiedo, ovviamente si deve partire dalla soddisfazione dell'arresto, no? Di Matteo Messina Denaro.
Assolutamente. Allora, la notizia che dell'arresto di Matteo Messina Denaro finalmente è avvenuta è sicuramente una notizia positiva, e c'è da congratularsi con le forze dell'ordine che sono riuscite ad ottenere questo risultato. Però sinceramente io non mi sento di unirmi al coro diciamo da parte delle istituzioni, da parte degli organi di stampa, da tanto che magnificano questo come un successo dello Stato. Per me una latitanza che dura 30 anni non può essere considerata un successo dello Stato, è una sconfitta da parte dello Stato che una latitanza abbia potuto durare tanto, così come tanto sono durate le latitanze di Provenzano, di Riina, perché se indubbiamente c'è stata una protezione del territorio nei confronti di Matteo Messina Denaro, che nel trapanese viene considerato un idolo, e quindi chissà quanti fiancheggiatori ha avuto, chissà quanti covi ha potuto usufruire, e dall'altro una cattura che avviene dopo 30 anni è in ogni caso una sconfitta da parte dello Stato. E ci sono tra l'altro tanti elementi che lasciano veramente da pensare, non ultimo il fatto che questa cattura abbia potuto essere predetta da un personaggio come
Baiardo, il
gelataio palermitano, che è stato intervistato da Giletti, e abbia potuto essere predetta quasi nei tempi, quasi nel giorno. Ora sicuramente bisognerebbe che gli investigatori capissero da chi questa persona aveva gli elementi per poter fare una predizione del genere, ma questo lascerà pensare anche su altri elementi. Io per esempio non mi ha fatto veramente impressione la differenza tra la cattura le scene della cattura di Totò Riina e le scene della cattura di Matteo Messina Denaro. In quel caso, diciamo, Riina, come deve avvenire per un criminale, è stato tradotto in manette, trascinato sull'elicottero che doveva portarlo via. In questo caso Matteo Messina Denaro, mentre il suo autista veniva ammanettato e portato sul cellulare, lui è stato fatto accomodare sul tasso come se venisse accompagnato da un hostess alla sua futura destinazione.
Borsellino, posso fare una domanda proprio su questo?
Sì.
E lei è uno di tra quelli che crede che questo arresto sia stato voluto da Matteo Messina Denaro?
Guardi, ci sono degli elementi che bisogna... Io non mi faccio convinzioni pregresse, ci sono però delle cose che bisogna capire, che bisogna approfondire. Sicuramente il fatto che fosse gravemente malato ha potuto portare lo stesso lo stesso Matteo Messina Denaro a diminuire le precauzioni e in qualche maniera anche a favorire questo arresto, però ci sono troppe cose che lasciano da pensare e io non vorrei che veramente ci sia stato dietro questa consegna ci sia stata una trattativa, perché purtroppo questa è una parola che mi fa accapponare la pelle, perché in una trattativa bisogna sempre dare qualche cosa in cambio e bisogna vedere che cosa, se questa trattativa c'è stata, che cosa è stato promesso in cambio a Matteo Messina Denaro per questa, chiamiamola, resa.
Allora, Salvatore, dopo Provenzano, dopo Rina, adesso Matteo Messina Denaro, no? La mafia, che cos'è in questo momento? No, questi sembrano gli ultimi tre boss, diciamo così, di una stagione, di una storia della mafia di un certo tipo. Adesso quel tipo di storia è finita e ne è cominciata un'altra, o secondo te c'è una continuità e continuerà ad esserci una continuità nella criminalità organizzata?
Sicuramente già con la cattura di Rina e l'arresto e la presa del potere nella cupola mafiosa da parte di Provenzano c'era stata un'inversione di rotta, anche se sicuramente poi ci sono state sotto la gestione di Provenzano altre stragi, perché non dimentichiamo che la strage di Via D'Amelio non è stata l'ultima strage avvenuta nel nostro paese, anzi le stragi, come diciamo noi siciliani, sono state portate sul continente. C'è stata la strage di Via Gergovi, la strage di Via Palestro, avrebbe dovuto esserci la peggiore delle stragi, quella allo Stadio Olimpico a Roma. Bisogna chiedersi come mai quell'attentato non c'è stato. Hanno detto non hanno funzionato i timer, ma se i timer non funzionano la prima volta possono funzionare o essere messi in funzione la seconda. Quindi già con la gestione di Provenzano c'era stata un'inversione di rotta, stragi c'erano ancora state, però sicuramente il Provenzano non era Riina, quindi un cambio c'è stato, ma purtroppo intanto sono cambiati anche gli scenari, perché praticamente il predominio nella criminalità mafiosa organizzata nel nostro paese è stato preso da un'altra organizzazione, è stato preso dall''Ndrangheta, che è estremamente più pervasiva di quanto non fosse la stessa mafia, che ha capacità imprenditoriali e che ha assunto a livello mondiale il livello del traffico di droga. Quindi certo, non è cambiato
non
molto,
è cambiato
la mafia
molto.
Ha sempre saputo, ma la mafia ha sempre saputo sopravvivere al cambio delle condizioni e alla cattura dei suoi capi.
Ecco, Salvatore Borsellino, ti chiedo anche questo, proprio perché hai ribadito ovviamente anche la tua sicilianità. È finita parzialmente, diciamo così, sotto accusa anche la comunità, diciamo, di quella parte di Sicilia che ospitava, tra virgolette, il latitante Matteo Messina Denaro, e qualcuno ha detto: ma possibile, nessuno denuncia, l'omertà, insomma tutti i discorsi che solitamente si fanno,
che tutti l'abbiano protetto
e riguardano i cittadini comuni, no? Tu che ne pensi di questo discorso? È giusto colpevolizzare in parte i cittadini siciliani?
Bisogna conoscere anche l'ambiente siciliano, appunto, non soltanto siciliano.
Certo.
Allora, nel trapanese Matteo Messina Denaro è considerato un idolo, è considerato un perché? Perché a parte il fatto che la famiglia di Matteo Messina Denaro è radicata nel territorio del trapanese già da tempo, suo padre era il Francesco Messina Denaro, era il capo mafia di Castelvetrano e di tutta la zona orientale della Sicilia, ed è anche morto nel suo letto e quindi ha continuato a comandare in quel ambiente per decenni. E poi Matteo Messina Denaro ha nei confronti del territorio in cui opera un atteggiamento diverso che viene considerato, ripeto, dai dagli abitanti del territorio quasi un benefattore, perché non va a chiedere il pizzo agli esercizi attività economiche in quel territorio, ma gli offre di entrare in società. Non so se avete visto il giorno della cattura di Matteo Messina Denaro, quella titolare di un centro estetico di Castelvetrano, sì, proprio, che dice che gli è andata una persona che aveva tra l'altro lo stesso nome di Matteo Messina Denaro, quindi faceva parte della famiglia, a offrirgli di fare diventare la sua attività un'attività.
È una clinica quella, signor Borsellino, una clinica.
Per il riciclaggio.
Sì.
Mi dica?
È una clinica, perché ho letto l'intervista,
sì,
di quella
clinica,
dottoressa.
È una clinica, io sì, non ricordavo se sì, era un centro estetico.
È una clinica, perché io ho letto l'intervista di quell'imprenditrice.
Si facevano anche interventi estetici, forse ho confuso,
sì,
per
sì,
quello.
Sì.
Comunque lei ha denunziato, sì, quindi non c'è che non si denunciasse, però ripeto, l'atteggiamento di Matteo Messinaro era diverso da quello della mafia palermitana che impone il pizzo, e lì lui offriva di entrare in società e offriva quindi dei vantaggi economici. Comunque dobbiamo vedere come a Castelvetrano c'è un atteggiamento diverso tra i giovani e le persone.
Le nuove generazioni hanno fatto sentire la loro voce.
Sono scese in piazza,
sì,
le vecchie generazioni si rifiutano pure di parlare. Ripeto, ne fanno accenni a Matteo Messina Denaro come Iggio, non lo chiamano neanche per nome. Con un senso di rispetto, diciamo, nei confronti dello stesso. Quindi bisogna conoscere l'ambiente per capire questo. Cioè, non è soltanto omertà, ma
caro,
è proprio vantaggi che hanno ricavato da una persona che viene considerato un benefattore, una persona
laddove lo Stato,
perché
lo
ha portato lavoro,
perché
c'è il deserto dal punto di vista lavorativo e lui ha portato lavoro.
Caro Salvatore Borsellino,
purtroppo dove non c'è lo Stato si infila la mafia.
In tutto questo,
perfetto,
noi ci salutiamo, manca ancora un grande e unico tassello in tutto questo discorso, che è l'agenda rossa di Paolo Borsellino, ancora un mistero, ancora tutto da scoprire, e in quell'agenda c'è probabilmente anche la storia che abbiamo raccontato oggi, no, Salvatore? Quindi,
sicuramente. E io mi agghiaccia il pensiero che è stato prospettato che addirittura la copia dell'agenda rossa sia stata data a Matteo Messina Denaro o ai capi della mafia per come pegno del mantenimento dei patti,
certo,
di questa ipotetica trattativa che potrebbe aver portato alla sua cattura. È un pensiero agghiacciante per me.
Salvatore, grazie davvero per questo tuo contributo, buona giornata e a risentirci presto.
Buona giornata, grazie, è stato un piacere.
Grazie a Salvatore Borsellino.
Buona giornata e un saluto ai vostri ascoltatori.
Grazie.